Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 12 gennaio del 2026. Questa sera la doppietta di Quarta Repubblica e 10 minuti, come sapete. Un appello che faccio subito agli zuppisti, siccome abbiamo finito 2.000 biglietti per la ripartenza che si tiene il 12 luglio, quindi non vedete più i banner qui. Mi raccomando, tutti gli amici che si sono prenotati e che già sanno che il 12 settembre, il 12 febbraio, scusatemi, non potranno esserci, mi raccomando, cioè, se non venite, cancellatevi perché così lasciate spazio ad altri. Gianfranco, buongiorno a te, a Romano, Eligi, mitico Romano, amico zuppista della prima ora. L'insonnia mi regala spesso cose magnifiche. Gianfranco Fini è lirico, l'architetto Gianfranco è a Santo Domingo e l'insonnia gli permette di stare collegato alla zuppa nonostante sia dall'altra parte del mondo. Ho incontrato un altro zuppista e un altro della ripartenza ieri a San Leucio, stupendo, in cui si parlava dei codici borbonici. In cui c'erano degli elementi incredibili di modernità, nonostante fossero del 1789. Insomma, è molto bello poi alla fine girare per questa Italia che dà sempre delle grandi soddisfazioni. Soddisfazioni oggi non ce ne sono grandi soddisfazioni dei giornali perché in realtà è tutta cronaca e cronaca non divertente, non piacevole, perché quello che titola Il Corriere della Sera forse è la sintesi migliore di quello che sta avvenendo oggi in Persia, in Iran. Orrore in Iran. Guardate, la questione è molto semplice, nel senso che c'è un regime e un regime che spara. Se tu partecipi a una manifestazione che nasce in questo caso da motivi economici e non soltanto di libertà, ce ne furono molte di manifestazioni in Iran, delle manifestazioni per la libertà delle donne, la manifestazione per gli assassini di simboli della libertà o della richiesta, soprattutto femminile in Iran. Ma questa volta, oltre agli studenti e alle donne, vi è un tema economico mostruoso con l'indebitamento del paese, con la capacità del paese di non pagare gli stipendi, con un'inflazione galoppante, sconfitta in tutto il mondo, ma non in Iran, e con investimenti fatti, quelli sì, in operazioni militari che peraltro non sono granché efficaci, come hanno dimostrato gli ultimi raid israeliani e americani. Insomma, è un casino pazzesco. E in questo casino pazzesco, le manifestazioni di piazza sono represse nel sangue. Ma se il sangue è quello, portato e provocato dagli ayatollah, l'indignazione della piazza italiana è inferiore. Voi vedete questi cretini che manifestano per Maduro, o centinaia di migliaia di piazze che manifestavano per i palestinesi, dopo che i palestinesi, peraltro, nel 7 ottobre attraverso Hamas avevano ucciso, stuprato e violentato, e oggi, come nota Polito in prima pagina sul Corriere della Sera, ma come notano un po' tutti quanti, e soprattutto Secchi, di cui tra poco vi parlerò, non mi sembra che ci siano grandissime manifestazioni in piazza. C'è un pezzo del PD. Quello guidato diciamo, dall'ala riformista, Quartapelle, Sensi ed altri che, voglio dire, hanno chiesto di manifestare mercoledì di solidarietà. Certo, mercoledì in questo clima incandescente probabilmente il regime o è caduto o completamente represso questa rivolta, però almeno è un segnale, esiste un segnale di libertà anche a sinistra, anche perché, come dice oggi Secchi, in realtà non vediamo grandi flottiglie in rotta per l'Iran e gli utili idioti di Hamas sono diventati gli inutili cretini di Maduro. Devo dire che una sintesi migliore di questa non ci può essere. Questa sera a Quarta Repubblica vi farò vedere la violenza di questi manifestanti pro Maduro. Una violenza cieca, sorda, cretina, stupida. E ricordatevi che le violenze stupide sono ancora peggiori di quelle intelligenti, se posso fare un paragone cipolliano, perché quelle stupide danneggiano sia quelli che sono stati violentati, sia i violenti, perché non vanno da nessuna parte. Sono violenze cieche e mostruose. E poi la cosa incredibile è che anche in questo caso si chiede che cosa farà l'America. Allora, vedete, in Iran, a Teheran, arrivarono gli ayatollah aiutati dagli amichetti francesi che fecero sbarcare Khomeini all'epoca, nel 1979, su un bel volo dell'Air France appoggiato da tutta l'intelligenza dell'Europa della merda del 79, che era l'Europa di Sartre, dei radical chic, degli ex maoisti, di questa genia qui che è stata, diciamo, questa creme intellettuale di questa ceppa di quegli anni. E però oggi invece andiamo sempre dal paparino Trump, 666, il numero del diavolo mentre ne sto parlando, significativo, i nostri follower in questo momento, vabbè, sono saliti a 669, meglio. E ci rivolgiamo a Trump come se da una parte, quando va a fare le operazioni su Maduro, che è un comunista dittatore eletto con i brogli, anzi irregolarmente eletto, è la fine del mondo. Invece se quello sulla questione iraniana c'è una specie di attesa nei confronti dell'intervento di Trump. No, ma me la dovete spiegare qual è questo doppio standard per cui da una parte non può intervenire e dall'altra sì. Peraltro da una parte interviene il Venezuela, dove cortile di casa o non cortile di casa c'è un interesse geopolitico molto chiaro degli americani. Francamente in Medio Oriente potrebbero dire sono cazzi vostri, visto che noi i nostri rapporti con l'Arabia Saudita e il petrolio ce lo portiamo. È una cosa pazzesca. Trump ha detto che interviene in Iran lui stesso e ci siamo abituati, almeno noi, a pensare e a valutare le dichiarazioni di Trump non come se fossero neve al sole, quando dice delle cose poi le fa, come fece in Venezuela, perciò un possibile intervento americano ci sarà. Domani ci dovrebbe essere, secondo i giornali, una riunione del gabinetto dei militari, non so come cacchio la chiamano loro, di tutti quelli che contano nell'apparato militare e di politica estera americana, per cercare di capire come possa intervenire l'America. C'è un dato molto interessante che oggi ricorda i giornali, e cioè che hanno spostato una importante portaerei, la Ford, dal Mediterraneo al Venezuela, e siccome le portaerei sono le basi di partenza degli aerei che devono andare a difendere i soldati se mettono boots on the ground, beh, insomma, tatticamente dicono i giornalisti, ma ovviamente i giornalisti capiscono molto meno dei generali, come si è visto nel caso venezuelano, dicono ci potrebbe essere qualche problema in più, però lì una piattaforma c'è per gli americani, che si chiama Israele e che sarebbe prontissima a dare una mano, anche perché è il nemico numero uno da sempre di Israele, è stato proprio l'Iran per i suoi appoggi a Hezbollah, a Hamas, e lo stesso Iran, insomma, vorrebbe la cancellazione, come chiedono i manifestanti per piazza dal fiume al mare, degli ebrei e di Israele. C'è un'altra notazione interessante che fa come sempre l'ottimo Guido Olimpo sul Corriere della Sera, e dice attenzione perché bisogna capire che cosa succede in questo posto. Bisogna capire perché c'è, da una parte c'è la suprema la suprema guida, che è l'Ayatollah, prima Khomeini, poi mi sembrava Khamenei, ora la nuova guida suprema. Però oltre a loro c'è un consiglio di sicurezza, che è fatto anche questo da religiosi, e poi soprattutto ci sono le guardie della rivoluzione, che sono sostanzialmente i militari, eserciti e servizi segreti, che non necessariamente seguono sempre, anzi qualcuno dice che potrebbero essere in contrasto con le guide politiche. Oggi liberano Trentin. Trentin è un cooperatore, non uno di quelli proprio a schiena dritta come Maduro, però che è stato ingiustamente rapito e incarcerato dal regime di Maduro, ed è stato liberato insieme a un altro imprenditore italiano. Guardate che ce ne sono 26 lì. Tutto il cancan su Trentin è perché faceva parte del giro delle persone belle, carine, delle ONG, ma comunque sia nei suoi confronti hanno fatto un abominio, e quindi tutti noi dobbiamo essere straordinariamente felici che sia stato liberato un italiano che non la pensa come noi, ma che in un paese normale come il nostro, dietro la nostra bandiera e soprattutto contro la bandiera della illegalità nell'arrestare persone e togliere la libertà, ci vede tutti uniti. Però il punto è un altro, cioè adesso questi testine che hanno tanto rotto i coglioni su questo dittatore, sulla dittatura fascista in Italia, sulla mancanza di democrazia, la mancanza di parola, su Trump che accende gli animi di tutti quanti perché sta arrivando un autoritarismo, cioè su quello che state leggendo, Trentin è stato salvato da Trump e dalla Meloni. Cioè la roba è incredibile, incredibile, cioè quelli vanno là facendo le manifestazioni pro Maduro, poi alla fine chi è che libera l'italiano? Meloni e Trump, voglio dire, non direttamente ma indirettamente, il lavoro diplomatico con la vicepresidente Rodriguez è stato fatto da Tajani e da Meloni, e il cambio di non regime ma di presidente è stato fatto dall'orribile Trump, motivo per il quale oggi Trentin tornerà in Italia, anzi domani tornerà in Italia. Sulle vicende di Crono ci sono tante cose. I giornali oggi si appassionano del fatto che durante il Covid, con i fondi del Covid, il signor Moretti si è comprato una Maserati. Cazzate, seguite me, cazzate. Questo è il giornalismo del mondo italiano. Chi se ne frega che lui si sia comprata la Maserati? È stato assolto, archiviato, perché ha comprato una Maserati, mi sembra, da 30.000 euro, non pensate 500.000 euro. Era una Maserati aziendale. Vi segnalo che tutti i gestori dei locali hanno delle macchine senza senso, perché fanno quella fuffa davanti ai locali, quindi si sarà anche comprato centinaia di migliaia di euro di bottiglie di vodka. Quelle sì, se sono palese riempite con l'acqua sono un reato, ma come prendi la vodka e come prendi le candele, come prendi le fighe che stanno in discoteca, altrettanto prendi le macchine per fare lo show. È attività aziendale. Quindi il punto sostanziale non è che ha preso dei soldi durante il Covid per comprarsi una Maserati e poi ha ucciso 150 persone. Questo sillogismo esiste soltanto nella mentalità bacata dei comunisti, per cui il profitto vuol dire la strage. No, qui non è il profitto che vuol dire la strage, qua vuol dire che questi erano semplicemente dei delinquenti che non hanno, probabilmente verranno condannati, che non hanno fatto bene il loro mestiere e hanno messo la vita a rischio di 300 ragazzini. Flottiglia per l'Iran, dov'è? Hai ragione. Cioè, il concetto non è il tema della Maserati. Si è comprato la Maserati, hanno pure indagato e l'hanno archiviato. Il tema, semmai, è che si è messo, come leggevo ieri sul Messaggero, dei pannelli fonoassorbenti che costavano 17 a metro quadro. Il problema non è quanto costavano, è che sono infiammabili e che non poteva metterli. Il problema è che non c'era un'uscita di sicurezza aperta, anzi era chiusa. Il problema è che non c'erano persone sufficienti in quella discoteca per poter aiutare i ragazzi nel momento del bisogno. Questi sono i temi. Che cazzo ce ne frega della Maserati? Ha detto: ho fatto io il test sulle scintille. Anche questo, sì, ha fatto il test sulle scintille, ma il punto non è se lui fa il test sulle scintille, si può o non si può mettere quel pannello fonoassorbente. E anche se ha fatto il test sulle scintille, chi se ne frega, perché quel test era un test di merda, visto che sono morte 150 persone. Cerchiamo di andare sulle cose serie. E poi vi sembra normale tutto quello che sta avvenendo in questa inchiesta? Vi sembra normale che probabilmente l'assicurazione non pagherà i ragazzi e le famiglie dei ragazzi? Voi direte: chi se ne frega di pagarle? No, frega, perché questi sono senza figli, senza famiglie disperate, con cure mediche per queste 100 persone incredibili per la loro vita. Certo che frega, non hanno neanche fermato la musica, come dice Gianfranco Fini. Cioè, questo è il tema. E in questa tragedia c'è sempre il grottesco, il pezzo di Saviano. Sentite Saviano, come è l'incipit di Saviano oggi sul Corriere della Sera. C'entra il riciclaggio e la mafia? È una domanda esplosa sui social. Cioè, adesso per Saviano non servono più le carte della procura, non servono più le indagini. Capisco che questa non è una procura di quelle più efficienti che possiamo immaginare, ma adesso che si è esplosa la cosa, che siccome sono corsi, sono mafiosi, è un po' come dire: se era un campano era comorrista, se era un pugliese era la Sacra Corona Unita, se era un siciliano era un mafioso e se era un calabrese un andranghetista. Immagino che questa semplificazione non è degna di un paese normale. Allora, lasciamo in perdere per favore le Maserati, la mafia, il riciclaggio, la loro vita. Quello che è importante è il danno che hanno fatto, le loro incompetenze, il disastro della morte di questi ragazzini. Andiamo su quelle cose. Non è che sono morti perché hanno fatto profitti, sono morti perché questi hanno completamente ignorato ogni possibile sicurezza all'interno del loro locale. Potevano anche non fare dei profitti, sarebbero morti uguali. E tra l'altro, in tanti altri posti, in Italia, in Brasile, sono morte persone nonostante i più o meno grossi profitti che siano fatti. Non è una difesa del capitalismo mio, a me non me ne fotte nulla di difenderlo, è di andare sul succo delle cose. Non indaghiamo sulla Maserati di questo signore, non me ne fotte nulla, è stato già indagato su quella cosa ed è stato già archiviato. Il punto è un altro. Il punto è: era in sicurezza quel locale? E chi doveva controllare la sicurezza di quel locale? Non ci prendiamo per il culo. In Svizzera, se hai una casa, un appartamento, ti controllano fino a sotto nella sala sci. E invece in questi posti, dove ci vanno migliaia di persone, non in un giorno, in una settimana, non ci sono stati controlli negli ultimi 5 anni. Io penso che i controlli non siano benefici, però penso che forse lì converrebbe controllare quali erano i rapporti tra lui e il sindaco, tra lui e la giunta, tra lui e gli avvocati, i finanziatori. Questo è interessante. La mafia, lasciamola magari a una seconda fase dell'inchiesta e troveremo anche la mafia. Ma non penso che la mafia abbia interesse di riciclare i suoi soldi in una discoteca che prova a fuoco. Ecco, penso. Nel frattempo c'è l'Europa. Beh, sull'Europa, ragazzi, oggi la barzelletta più grande di tutti è Ursula von der Leyen, che fa un'intervista a una serie selezionata di giornali, e in questa intervista riesce a dire che l'Europa cosa sta pensando di fare per evitare che la Groenlandia diventi americana? Di finanziarla. Quindi già gli abbiamo dato 100 milioni, arriveremo a 500 milioni di soldi nostri che noi daremo alla Groenlandia. Intanto voglio capire perché cazzo devo dare con le tasse degli europei soldi alla Groenlandia, che è il paese più ricco del mondo, con risorse che tutto il mondo vuole. Prima domanda. Seconda domanda è la Danimarca, e la Danimarca, se se la vuole tenere, facesse quello che cazzo vuole. Cioè, ragazzi, siamo impazziti. Cioè, noi stiamo dando soldi alla Groenlandia perché abbiamo paura che Trump se la prenda, perché è ricchissima, quindi noi gli diamo dei soldi. Quindi noi ci scandalizziamo perché Trump gli vuole dare 100.000 euro per cambiare ai suoi cittadini, noi gli diamo 500 milioni a tutta la collettività, 500 milioni per 55.000 persone. Per quale cazzo di motivo? Cioè, io capisco che l'Europa dice aumentiamo la sicurezza dei confini europei, ma non siamo in Europa. Cioè, io non riesco a capire. Cioè, come risolviamo il problema? Diamo 500 milioni, dice Ursula von der Leyen, che non sono soldi suoi, ma quelli dei cittadini europei che lei contribuirà a tassare di più. Fantastico. Nel frattempo, Gentiloni dice ci sono dei grandi segnali di speranza per l'Europa. Beh, io sono stato curioso. Leggiamo quali sono questi segnali di speranza per l'Europa. Beh, intanto, perché siamo paladini del multilateralismo. Vabbè. Allora, ci sono grandi segnali che io mi posso rimorchiare Sydney Rome, perché ci sono segnali del mio fascino. Non lo so, ma che cazzo vuol dire? Siccome noi abbiamo dei segnali fichi sull'Europa, perché ci sono segnali, perché noi siamo paladini del multilateralismo. Vabbè, confondere i desideri con la realtà. Seconda cosa, siamo baluardo dei nostri valori, libertà e democrazia, e quindi questo è un segnale importante. E terzo, abbiamo un impegno economico per l'Ucraina, in cui forse un po' di materia c'è, però insomma questo ottimismo che tira fuori Gentiloni sul vertice europeo. Guardate, io ho letto questo eurosuicidio, l'ho recensito, lo troverete tra poco sul mio sito, sul giornale nicolaporro.it, che dà l'idea di questa follia burocratica che abbiamo messo su con l'euro e l'Europa. E più la leggo e più la vedo, e se c'è veramente una roba su cui noi dovremmo piangere è di come abbiamo costruito questa Europa burocratica, non principi, veramente fatta con il culo. Poi succede una cosa terribile, e su cui giustamente apre la verità. È il branco di africani, in maniera diciamo poco diplomatica, ditela la verità, il giornale di Belpietro, cioè 8 ragazzi nordafricani, ne hanno già identificato un 18enne egiziano, un 20enne tunisino, hanno ieri alle 10:15, domenica alle 10:15, hanno trovato un signore che peraltro è un funzionario del Ministero del Made in Italy, ma poteva essere io che sono passato ieri per la stazione Termini o chiunque altro, e lo hanno senza nessuna ragione corcato di botte, e perché il portafoglio e il telefonino lo hanno ritrovato indosso a questo signore, lo hanno lasciato per terra sanguinante, e questo signore è in prognosi riservata tra la vita e la morte in ospedale. Nessun motivo, l'hanno preso e lo hanno ucciso di botte. Non so se vi rendete conto di che cosa stiamo parlando. 8 nordafricani, di cui 2 che hanno già individuato, li hanno e avevano già il decreto di espulsione. Stessa cosa hanno fatto un rider di una di queste società tipo Deliveroo, eccetera, che se l'è cavata un po' meglio, in quel caso era una rapina. Allora, vedete, io posso ascoltare Piantedosi che parla in Parlamento, sono sicuro che non è colpa di questo governo questa immigrazione che è arrivata in Italia, perché nasce dai precedenti governi, ma questa roba qua non è accettabile. Questa roba qua è che questi nordafricani di merda, questi 8 nordafricani di merda, questi vigliacchi di merda che hanno preso e hanno ucciso praticamente di botte un signore che di 50 anni che passava per strada alla stazione centrale di Roma, queste persone devono essere caricate su un volo, requisite un cazzo di volo dell'aeronautica, così come requisite un volo dell'aeronautica per andare a prendere Trentin e l'altro in Colombia, fate ritornare questi due signori dalla Colombia, li prendete e li riportate immediatamente in Albania, se non riuscite a portarli nel vostro centro immigrati, o se non li riuscite a portare in Tunisia e in Egitto perché non ci sono degli accordi. Cioè, io ho 8 persone di 18 anni che prendono e uccidono una persona, praticamente uccidono una persona, non hanno alcun diritto di stare nel nostro paese e non voglio sentire né A né B. Li identificate? Siete sicuri che sono loro? Ci sono tutte le telecamere che li hanno ripresi? Li prendete e li espellete immediatamente, non con quel cazzo di foglio di via che non serve nulla, che lo strappano e lo buttano nel cestino. Non potete portarli in Tunisia o in Egitto? Li portate in Albania. Voglio trovare un magistrato che ci dica che questa cosa è illegale. Ce lo dirà. Vi inventate un decreto il giorno dopo per cui trovate una norma, perché questa la fate. Riuscite a fare la norma in finanziaria per finanziare le vostre fondazioni di merda e i vostri marchette di merda. Ci sarà un Parlamento in grado di votare una norma non contro 8 persone, le norme devono essere state generali, ma contro chi commette un reato in Italia e non ha la cittadinanza italiana, preso, espulso immediatamente. È difficilissimo. Io non è che sto dicendo che è una cosa semplice, ma dovreste lavorare pancia a terra solo su questo. Solo su questo. Tutto il resto, e questo non è che toglierà il fatto che ci saranno altre aggressioni, sia chiaro, nessuno ci si illude di questo, però bisogna almeno sanzionarle. Cioè, nessuno di noi pensa che da domani mattina non ci saranno, perché purtroppo abbiamo fatto venire talmente tanti clandestini in questo paese che non hanno né arte né parte, che purtroppo queste cose avverranno. Però almeno, dateci una prospettiva. Dateci una prospettiva. Nel frattempo c'è una cosa minore, che è una minchiata che ha fatto questo governo, di cui bisogna parlare. Dovete sapere che anche questo sito, in questo momento, voi mi state vedendo, perché c'è tutta un'infrastruttura tecnologica, non quella mia che funziona sì e no bene, perché come spesso vedete la diretta non funziona per colpa della mia telecamera, l'audio non è detto che sia ottimo, adesso ho messo anche una luce, però insomma la mia infrastruttura di casa lascia il tempo che trova. Ma come fate 200.000 persone ad andare sul mio sito? Ce la fanno attraverso una infrastruttura tecnologica. Questa infrastruttura tecnologica è fatta di server, cioè tutte quelle cose che voi vedete ora stanno in un pezzo di ferro. Questi server sono collegati con il resto del mondo, con delle infrastrutture tecnologiche, con degli indirizzi, con delle targhette che si chiamano DNS, con delle tecnologie che rappresentano l'autostrada. Quindi su questa autostrada viaggia la macchina della nostra zuppa. Cosa dice il governo? Siccome qualche volta su queste autostrade ci sono dei pirati di merda, per esempio quelli che fanno materiali pedopornografici, oppure ci sono addirittura quelli, soprattutto questi, sono quelli che interessano il governo, che fanno vedere le partite di calcio fottendo la Lega Calcio, noi che cosa facciamo? Non puniamo soltanto i pirati, che non riusciamo a trovare perché sono pirati e scappano velocemente con le loro macchine, ma puniamo le autostrade, cioè l'infrastruttura sulla quale viaggia la zuppa, o anzi viaggiano i pirati. Noi, invece di beccare i pirati che non riusciamo a beccare, facciamo la multa all'autostrada perché stanno viaggiando i pirati, e quindi chiudiamo i caselli di quell'autostrada. Esattamente quello che il governo ha fatto con una multa da 14 milioni a una società che si chiama Cloudflare, che anch'io utilizzo e che in Italia fattura 8-9 milioni, quindi mi sembra di aver capito che hanno fatto una multa che è il doppio del suo fatturato. Questa multa, in virtù di una legge del Parlamento, è stata fatta dall'agenzia, dall'AGCOM, che deve mettere in pratica la legge del Parlamento su questa materia. Allora, che cosa succede? Il CEO di Cloudflare ne ha detto di tutti i colori, ha detto: adesso io col cazzo che sponsorizzo le Olimpiadi gratis come mi avevate chiesto, chiudo in Italia. Quindi se chiudo in Italia io ho un bel problema a trasmettere le mie, io come altri avremo un bel problema a trasmettere le nostre i nostri giornali, perché il principio è oggi soltanto la stampa, con l'ex segretario della GCOM e un professore di diritto lo spiegano bene. Solo la stampa spiega la follia di punire il proprietario delle infrastrutture, visto che non si riescono a punire i pirati, e dice, lo fornisce degli strumenti tecnologici, questa Cloudflare, che sono generici, sono neutrali, sono di sistema, e soprattutto queste società nascono per la net neutrality, cioè se io non vorrei mai che un'infrastruttura decidesse chi deve entrare o chi può uscire o chi può non entrare su questa, che dessero palle nere e bianche per l'entrata, perché l'infrastruttura deve essere neutrale, mentre loro dicono, ah, tu hai fatto entrare quelli e adesso devi vieni colpito, colpire le infrastrutture per colpire la delinquenza è sbagliatissimo. Non si multa chi produce pirateria, ma chi fornisce l'infrastruttura. Questa notizia oggi commentata la trovate solo sulla Stampa. Onore alla Stampa che si occupa di una cosa marginale, ma che nel futuro avrà un è un principio importantissimo. Qua chi è che mi dice Joseph Laganà, good morning Nicola from New York City, addirittura da New York che mi vede a quest'ora, sono emozionato. Anna Maria Calabretta, buongiorno anche a te, e io direi che a questo punto noi ci vediamo questa sera, che abbiamo belle 2 ore, abbiamo prima i 10 minuti e poi ovviamente ci vediamo a Quarta Repubblica.